Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
La trasfigurazione non è un cambiamento di Gesù, ma è la rivelazione della sua divinità, l'intima compenetrazione del suo essere con Dio che diventa pura luce. Nel suo essere uno con il Padre, Gesù stesso è luce da luce.
Cari amici, un cordiale saluto da Laura De Luca tra le pagine, i fogli e le parole della Radio Vaticana in diretta, 105 Live. Così il Santo Padre ieri, Angelus di mezzogiorno, non un cambiamento ma una rivelazione, la trasfigurazione di Gesù, la rivelazione della sua essenza divina, della sua essenza di luce. È luce il nostro spunto di oggi. Tra le pagine, i fogli e le parole di lunedì 21 marzo, la parola luce. E beh, una parola tra l'altro anche decisamente primaverile, no? All'avvicinarsi delle stagioni più calde anche le ore di luce aumentano e la luce del sole sembra a sua volta più calda, sembra proprio più luce. Allora, luce, la radice indoeuropea luk vuol dire splendere. La ritroviamo in luna, in luknos in greco, che vuol dire lucerna, ma anche occhio. In sanscrito c'è una radice simile, ruk, che vuol dire a sua volta splendere, da cui rukman, oro, e poi lok, vedere, guardare, ecco in inglese to look. E la luce è una virtù che proviene dal sole, dalle stelle, dal fuoco, ma che a sua volta rende, vorrei dire quasi stelle, rende luminosi anche gli oggetti, li rende visibili e con essi insomma tutto il mondo. La luce di ciò che risplende dunque è la luce grazie alla quale ciò che non risplendere finisce a sua volta per risplendere. Durante la trasfigurazione, ha ancora detto il Papa ieri all'Angelus, il volto di Cristo brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce, e citava Matteo. Secondo i sensi, ci ha spiegato ancora il Santo Padre, la luce del sole è la più intensa che si conosca in natura, ma secondo lo Spirito i discepoli videro per un breve tempo uno splendore ancora più intenso, quello della gloria divina di Gesù che illumina tutta la storia della salvezza. Ecco come le vesti di luce appunto di Gesù che risplendono in quanto rivelano appunto la sua natura divina e insieme illuminano, accendono di luce la nostra grigia esistenza terrena.
La parola è civiltà.
La parola è civiltà.
La parola,
anche la più contraddittoria,
mantiene il contatto.
Mantiene il contatto.
È il silenzio che isola.
È il silenzio che isola.
Thomas Mann.
Pagine.
Fogli.
Contatti.
Parole.
Parole.
Oh, baby. Girl, if ever... Luce, oggi divaghiamo su questa bella parola pronunciata più volte ieri dal Santo Padre all'Angelus di Mezzogiorno a proposito della trasfigurazione di Cristo. Luce, luce divina, ma anche la luce sinistra delle bombe sganciate sulla Libia e delle esplosioni, e ancora la luce invisibile e mortale che fuoriesce dai reattori di Fukushima, e ancora la luce che viene razionata in tante città del Giappone devastato dal terremoto. E le luci tricolori poi che illuminano in questi giorni le città italiane pavesate a festa. Ma anche la luce del dubbio. Certe volte anche le più ferme certezze si illuminano grazie alla presa in considerazione di una possibile alternativa, di una possibile prospettiva contraria. Da Il Giornale di Milano, Marcello Veneziani. Non so come fanno a colpire Gheddafi senza colpire le popolazioni civili al cui soccorso diciamo di andare. Non so se i danni che cerchiamo di evitare con l'attacco aereo saranno superiori a quelli che andiamo a procurare ai libici e a noi stessi. Così, ripeto, Veneziani su Il Giornale. C'è poi sulla stessa lunghezza d'onda anche il Corriere della Sera che si esprime in questo modo. Titolo: il sottile confine tra conflitti giusti e ingiusti. E anche questo dubbio appunto sul confine sottile, rimarca il Corriere, illumina un po' la nostra comprensione della vicenda libica. Un dilemma, titola ancora il Corriere della Sera, sottotitolo il Corriere della Sera, un dilemma nato secoli fa. Da Agostino a von Clausewitz, l'Occidente laico e cattolico si interroga sulla possibilità di rendere accettabile l'uso della violenza, e vengono tirati in ballo grandi della storia del pensiero occidentale. Aristotele, dall'Etica, facciamo guerra per trascorrere i nostri giorni in pace. Viene citato Machiavelli, tra i massimi esponenti del pensiero politico di tutti i tempi, ricorda il Corriere, nelle Storie fiorentine spiegò come la vittoria in guerra giustifichi i mezzi usati per la sua attuazione, e cita un pensiero di Machiavelli: coloro che vincono, in qualunque modo vincano, mai non ne riportano vergogna. Ancora viene citato Joseph Goebbels, la mente della propaganda hitleriana, che definì i bombardamenti su Londra del 1940 intelligenti perché colpivano soltanto, virgolette, obiettivi militari, e chiamò preventiva la guerra del 1941 contro l'Unione Sovietica di Stalin. E tutto questo sul Corriere. Ancora vorrei riportarvi una citazione del filosofo Emanuele Severino, una citazione quindi più vicina ai tempi nostri, che propone su questa vicenda una lettura di metodo. La distinzione tra giusto e ingiusto presuppone che l'etica, soprattutto quella tradizionale, sia viva, ma poiché ci troviamo nel tempo in cui la crisi della verità porta con sé la crisi dell'etica, ne viene che guerra giusta può essere soltanto quella vincente. Il problema si sposta a questo punto sul significato della parola vincere. Ancora un fascio di luce su questo delicatissimo confine viene da Monsignor Paglia, citato ancora dal quotidiano milanese. Ogni guerra, dice Monsignor Paglia, vescovo di Terni, è una sconfitta della ragione che mostra il suo fallimento. Le armi sono più forti delle parole. Nel caso libico, e non solo, non possiamo non esaminare i comportamenti scorretti del passato che hanno indebolito la ragione. C'è quindi bisogno di un serio esame di coscienza. Non si doveva forse intervenire prima? E un esame di coscienza, anche esso, getta luce appunto sulla realtà dei fatti, sulle scelte che vengono proposte spesso come univoche. E luce, anzi riflettori, proprio riflettori sul crocifisso. In effetti non se li merita i riflettori. Il crocifisso preferirebbe la luce delle candele, no? Ma questo è nella cronaca di questi giorni. Vi leggo dalla Stampa di Torino, che viene un promemoria, un altro dubbio fortissimo. Non so se avete già letto questo articolo dalla prima pagina, se ve l'hanno già letto, in ogni caso è bene tornarci sopra. Gian Enrico Rusconi: il crocifisso non è innocuo, a margine della sentenza europea della Corte di Strasburgo che ha dichiarato che il crocifisso esposto in un'aula scolastica non lede alcun diritto. Non solo lo dichiara innocuo, scrive Rusconi, ma declassa il più potente segno religioso dell'Occidente a un marcatore identitario. Non fa male a nessuno, come ripetono da sempre i molti per trarsi d'impaccio dal conflitto di ragioni che la questione seriamente solleva. E prosegue Rusconi: di tutto si parla, e qui arriva al dunque e fa una sottolineatura potentissima, no? Su cui veramente sarebbe il caso che tutti riflettessimo. Di tutto si parla, salvo che del valore religioso del crocifisso, che rappresenta, dovrebbe rappresentare il figlio di Dio in croce. Non semplicemente un uomo giusto e innocente, ma in una prospettiva teologica carica di mistero, il figlio di Dio che muore per volontà del Padre per redimere l'uomo dal peccato. Terribile mistero di fede, che è diventato oggi incomunicabile, banalizzato, assegna posto identitario nazionale. Evidentemente tra i valori non negoziabili di molti cattolici c'è la rivendicazione dello spazio pubblico per le loro idee su famiglia, su omosessualità, ma non c'è la capacità di trovare le parole per comunicare verità dogmatiche di cui si è perso letteralmente il significato. Peccato originale, redenzione, salvezza. Tanto vale allora ripiegare sulla simbologia umanitaria come si trattasse di Gandhi. Anzi, meglio di Gandhi, abbiamo il crocifisso. Una lucidissima sottolineatura questa di Gian Enrico Rusconi sulla Stampa di Torino. Ancora dalla Stampa: funzione importantissima della luce, per restare sulla scia di questa parola, della parola che ci guida oggi, funzione importantissima della luce nella vita degli alberi, delle piante. La fotosintesi clorofiliana è tra le prime nozioni di botanica che apprendiamo sui banchi di scuola, no? E che ci suona oggi come uno dei più certi segni della giustizia dell'ecosistema, no? Dell'equilibrio, detto altrimenti, insomma, appunto l'equilibrio del creato. Allora, ancora dalla Stampa: pianta un albero, cambierai il mondo. Oggi anche in parte dell'Europa e in Italia si inaugura, come negli Stati Uniti, una settimana di festa per gli alberi, voluta anche per l'Italia dal Corpo Forestale dello Stato. Proprio il 21 marzo, una data che non solo è l'inizio di ogni nuova vita appunto per gli alberi, ma è il giorno in cui è entrata in vigore la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico, il 21 marzo del 94. Primo accordo internazionale vincolante per ridurre le famose emissioni di gas serra. La festa degli alberi comunque ha più di un secolo, nasceva nel 1872, ma è stata lentamente dimenticata, e la tradizione vuole che gli studenti escano dalle classi per piantare alberi, conoscere la natura al di là della finestra di casa o appunto della scuola. E anche le amministrazioni comunali dovrebbero fare la loro parte piantando essenze nuove nel loro territorio. L'articolo prosegue, il paginone della Stampa prosegue numerando alcune delle iniziative che in Italia sono state e vengono portate avanti appunto in questi giorni per festeggiare anche il ritorno della primavera.
Thank you.
Cari amici, siete su 105 Live, la Radio Vaticana in diretta, tra le pagine, i fogli, le parole di oggi. E oggi divaghiamo sulla parola luce, pronunciata più volte ieri dal Santo Padre all'Angelus di mezzogiorno, a proposito della festa della trasfigurazione di Gesù, non un cambiamento, ma la rivelazione della sua divinità, l'intima compenetrazione del suo essere con Dio, che diventa pura luce. Fogli d'agenda.
Libri.
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 Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Fogli. Luce, chiarità, insomma trasparenza, verità, le parole chiave del libro che vi segnalo oggi, un bel cartonato per ragazzi, un libro proprio primaverile direi, un libro luminoso, M Edizioni di Gianni Rodari e Vitali Konstantinov, Giacomo di Cristallo. Allora, vorrei leggervelo, sì, ve lo leggo tutto perché è molto breve, sono poche pagine ma superbamente illustrate, il valore aggiunto è di questo libro, di questo testo è proprio nelle stupende illustrazioni di Konstantinov, quasi uno di quei libri un po' da galleria d'arte, no? Che meritano quasi più per le illustrazioni, dico quasi, che per i testi, infatti i testi adesso vi renderete conto che bellezza, che presenza, no? Che corrispondenza con il nostro tema di oggi, anche con le urgenze del nostro tempo presente, come raccontare ai bambini le verità più pesanti del mondo. Una volta, in una città lontana, venne al mondo un bambino trasparente. Attraverso le sue membra si poteva vedere come attraverso l'aria e l'acqua. Era di carne ed ossa, ma pareva di vetro, e se cadeva non andava in pezzi, ma al più si faceva sulla fronte un bernoccolo trasparente. Si vedeva il suo cuore battere, si vedevano i suoi pensieri guizzare come i pesci colorati nella loro vasca. Una volta per sbaglio disse una bugia e subito la gente poté vedere come una palla di fuoco dietro la sua fronte. Ridisse la verità e la palla di fuoco si dissolse. Per tutto il resto della sua vita non disse più bugie. Un'altra volta un amico gli confidò un segreto e subito tutti videro come una palla nera che rotolava senza pace nel suo petto e il segreto non fu più tale. Il bambino crebbe, diventò un giovanotto, poi un uomo, e ognuno poteva leggere i suoi pensieri e indovinare le sue risposte quando gli faceva una domanda, prima che aprisse bocca. Si chiamava Giacomo, ma la gente lo chiamava Giacomo di Cristallo e gli voleva bene per la sua lealtà, e vicino a lui tutti diventavano gentili. Purtroppo, in quel paese salì al governo un feroce dittatore e cominciò un periodo di prepotenze, di ingiustizie, di miseria per il popolo. Chi osava protestare spariva senza lasciar traccia, chi si ribellava era fucilato, i poveri erano perseguitati, umiliati, offesi in 100 modi. La gente taceva, subiva per timore delle conseguenze, ma Giacomo non poteva tacere. Anche se non apriva bocca, i suoi pensieri parlavano per lui. Egli era trasparente e tutti leggevano dietro la sua fronte pensieri di sdegno e di condanna per le ingiustizie e le violenze del tiranno. Di nascosto poi la gente si ripeteva i pensieri di Giacomo e prendeva speranza. Il tiranno fece arrestare Giacomo e ordinò di gettarlo nella più buia prigione. Ma allora successe una cosa straordinaria. I muri della cella in cui Giacomo era stato rinchiuso diventarono trasparenti e dopo di loro anche i muri del carcere e infine anche le mura esterne. La gente che passava accanto alla prigione vedeva Giacomo seduto sul suo sgabello, come se anche la prigione fosse di cristallo. E continuava a leggere i suoi pensieri. Di notte la prigione spandeva intorno una grande luce e il tiranno nel suo palazzo faceva tirare tutte le tende per non vederla, ma non riusciva ugualmente a dormire. Giacomo di Cristallo, anche in catene, era più forte di lui, perché la verità è più forte di qualsiasi cosa, più luminosa del giorno, più terribile di un uragano. Vi ho letto Giacomo di Cristallo di Gianni Rodari, è in libreria con le splendide illustrazioni di Vitali Konstantinov per M Edizioni. Cari amici, prima di salutarci, oggi un promemoria per dopodomani, mi fa molto piacere ricordarvelo, mercoledì 23, nella Sala Marconi, qui della nostra sede romana della Radio Vaticana, in Piazza Pia 3, la presentazione di un libro della nostra collega Angela Ambrogetti, Compagni di viaggio, interviste al volo con Giovanni Paolo II per Libreria Editrice Vaticana. Alle 17:30, ripeto, Sala Marconi Radio Vaticana, qui a Roma, Piazza Pia 3, ci saranno il Cardinale Roberto Tucci, organizzatore dei viaggi di Giovanni Paolo II, la giornalista della radio spagnola Paloma Gomez Borrero, Don Giuseppe Costa, direttore della Libreria Editrice Vaticana, il vaticanista Svidercoschi, il padre Federico Lombardi, nostro direttore generale, e ovviamente la stessa Angela Ambrogetti. E dunque oggi abbiamo divagato sulla parola luce, sulla scia delle riflessioni del Santo Padre di ieri all'Angelus di mezzogiorno, che ci ha illustrato il significato della trasfigurazione di Gesù. E allora oggi vorrei lasciarvi con un flash visivo su un dipinto famosissimo che raffigura appunto la trasfigurazione di Gesù, la trasfigurazione di Raffaello, che è un dipinto molto grande, alto più di 4 metri, che si trova nella Pinacoteca Vaticana e che è proprio l'ultima opera eseguita da Raffaello. Fu anzi completata in alcune parti dal suo collega Giulio Romano. E è considerato uno dei massimi capolavori, quasi un testamento artistico. Apparentemente è raffigurata con grande semplicità e questo mistero della trasfigurazione. Ve lo ricordo, nella metà superiore del dipinto c'è Gesù che perde la sua materialità, che è proprio dipinto nella luce, nel chiarore quasi accecante delle sue vesti, in questo spazio più chiaro di cielo, e che si trasforma appunto in divinità alla presenza di Mosè, di Elia, dei tre apostoli. Nella metà inferiore ci sono gli altri apostoli, l'indemoniato circondato dai suoi parenti. Grande dinamismo di tutte queste figure, anche se la posizione in altezza appunto di Gesù suggerisce il contrario del dinamismo, proprio per meglio metterci in contatto con la dimensione invece ultraterrena, la dimensione trascendente. Quindi questo moto vorticoso delle figure in basso e questa tavolozza cromatica, questa vibrazione cromatica proprio fortissima, affascinante. E qua parte scura, colori scuri nella parte inferiore, colori chiari, luminosi, pieni di luce appunto nella parte superiore, nella trasfigurazione del Cristo. Se avete occasione andate a rivedervi questo dipinto, se non nell'originale, appunto, ripeto, alla Pinacoteca Vaticana, nelle varie riproduzioni anche in internet. E a proposito di internet, vi ricordo ancora in chiusura che potete seguirci anche in podcasting dal sito Radio Vaticana, www.radiovaticana.org. Andate a cercare la sezione italiana, 105 Live, pagine, fogli. Cari amici, buon proseguimento di giornata con i programmi Radio Vaticana. All'uomo la parola e la parola creò il pensiero.
Percy Shelley.
Pagine,
fogli,
pensieri,
parole.
Pagine,
fogli,
pensieri,
parole.
Parole.
Parole. Thank you.